Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: Lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Qual vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima? Poiché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore.
Domenica scorsa incontrammo lo stesso questo gruppo di apostoli, era il brano che precede il racconto di oggi, ai quali Gesù aveva chiesto, dopo uno scrutinio sulla il pensiero della gente su di lui: ma voi chi dite che io sia? E aveva risposto proprio lo stesso Pietro, che oggi invece sembra un po', no? Allontanarsi da questa fiducia in Gesù. Gli aveva detto: tu sei il Figlio di Dio. Dunque aveva avuto dallo Spirito la capacità di guardare così com'è l'identità del Figlio di Dio. E Gesù gliel'ha detto: questa sapienza non ti viene dalla tua intelligenza, dalla carne, dalla tradizione che dei padri, questa intelligenza ti viene da un dono dello Spirito che ti ha fatto comprendere in questo itinerario che abbiamo percorso insieme chi sono io. Ma chi era Pietro? Ve lo ricordate? Al lago di Galilea, quando Gesù aveva detto: Pietro, getta le reti pure di giorno, non ti preoccupare, lui aveva riempito due barche che quasi affondavano. Quando vede Gesù dice: no, no, allontanati da me perché io sono un peccatore. Che vuol dire? Guarda, io non credo che cambierò, non credo che diventerò come te. Se vuoi fare queste cose grandi, falli a qualcuno che se lo merita, ma io no. Un alibi per dire: lasciami nella mia mediocrità. Che per caso lo conosci questo Pietro tu? Mi sa, no? Qualche volta pure tu lo dici, no? Signore, fammi una grazia, ma non esageriamo, perché altrimenti dopo io ti sarò debitore. Perché noi questo concetto abbiamo di Dio: essere debitori rispetto a Lui, non figli, ma servi. Esattamente il contrario di quello che dice San Paolo nella lettera ai Romani. Dunque era partito da là Pietro e adesso quasi quasi si trova a dare dei consigli a Gesù, a dirgli: ma guarda, no, meglio che non ci vai, perché Gesù ha detto: beh, se avete compreso chi sono, possiamo andare. A fare che? Possiamo andare a soffrire a Gerusalemme. Che cosa mette paura a Pietro secondo te? La sofferenza? Ma no, l'aveva capito, insomma, che mica era un adulto Pietro, ha capito che la vita è comunque anche sofferenza. C'è una cosa che lo scandalizza e che scandalizza anche te, che questa sofferenza venga fatta al Signore, che lui ha riconosciuto come Figlio di Dio, proprio da quelli che invece l'avrebbero dovuto riconoscere come tale, cioè sommi sacerdoti, scribi e tutta la compagnia degli interpreti della fede in Gerusalemme, che avevano chiuso il cuore a Gesù e allo Spirito. Dunque Pietro dice: ma se le autorità ci verranno contro, ma chi ci salverà? Lo conosci questo Pietro, anche questo tu? Certo che lo conosci. Quando le autorità ti mettono un po' in difficoltà, la tua sofferenza, quando le persone delle quali tu ti sei fidato ti trattano con sufficienza, la tua speranza vacilla e la tua capacità di mantenere la quiete veramente vacilla. Non lo so se è la tua esperienza, sicuramente è la mia. Allora Pietro subito fa la rimostranza a Gesù e dice: no, questo non ti, Dio te ne scampi. Guardate che cosa dice Pietro a Gesù: Dio, cioè tuo padre, ti scampi da questo progetto. Ma come? Ma non è il progetto di Dio. Ma non lo dice Isaia nel quarto canto del servo sofferente? Che costui dovrà essere umiliato e riprovato, gli strapperanno la barba, sarà condotto come pecora muta ai suoi tosatori, ma non lo sapevate, direbbe Gesù a Pietro. Dunque perché scandalizzarsi? Ma tu sei entrato nella vita attraverso il battesimo e questo battesimo ti ha fatto entrare nella morte per risorgere, perché ti scandalizzi delle cose che ti ricordano la morte, non quella con le pompe funebri, no, la morte, quella che subisci tutte le volte che ti senti umiliato, che ti senti maltrattato, non considerato. Allora Gesù dice a Pietro: Pietro, se tu fai così, mi sei di scandalo, ti metti in mezzo tra la volontà di Dio e me, ma io voglio fare la volontà di Dio. Anzi, sono venuto nel mondo per mostrarti, Pietro, e a tutti i Pietri che ascoltano, per mostrarti che la volontà di Dio è possibile all'uomo, anche se viene lavata nella sofferenza. Che la volontà di Dio non è troppo alta perché noi non possiamo compierla, ma è stata declinata dentro le nostre categorie. La volontà di Dio è per noi e noi siamo per la volontà di Dio. Se c'è un pensiero che si mette in mezzo e dice: no, ma la volontà di Dio troppo alta, tu sei troppo piccolo, facciamo metà e metà. Un pensiero che fosse così non sarebbe un pensiero secondo lo Spirito. Lo Spirito invece, quando incontra la tua vita, ti mette nelle condizioni, come a Pietro, di fare l'impossibile e di sostenere ogni male. Tutti gli uomini e le donne che hanno seguito Dio e Gesù Cristo con tutto il cuore e con tutta la vita hanno sofferto e sono morti anche martiri, o un po' molto poveri o umiliati a causa di questo amore. Allora dice, non in questo brano, lo dice in un altro più chiaramente, ma qua lo possiamo dedurre: mettiti dietro a me, Pietro, se ti metti in mezzo mi fai inciampare in questa volontà di Dio che io voglio compiere. Mettiti dietro di me. Perché? Perché se tu mi segui sui miei passi, anche tu farai i tuoi passi. Se tu guardi come io affronto questa storia, anche ingrata, che mi viene incontro, anche tu un giorno sarai in grado di compiere la stessa volontà. E ci fa ricordare quel momento in cui, dopo la resurrezione, quando anche Pietro è tornato a fare quello che faceva una volta sul lago di Galilea, cioè a pescare, dove l'aveva incontrato la prima volta, Gesù gli domanderà: Pietro, ma tu mi ami? Hai capito adesso? Dopo la resurrezione, capisci? Pietro manco l'aveva riconosciuto. Certo che ti amo. Ma tu veramente mi ami, Pietro? Come no? Certo che ti amo. Fino a questo punto mi ami, Pietro, che vuol dire morirai per me? Tu lo sai che ti amo. E Gesù gli dirà come farà la sua fine. E questo è il senso del Vangelo di oggi. Chi pensa di salvare la propria vita con mezzucci, riconosciamolo, con mezzucci, nascondendoci qualche ipocrisia, qualche predicozzo fatto bene, no, qualche cosa. Chi pensa di nascondersi dietro questi mezzucci perderà la vita. Sai perché? perché perderà il contatto con lo Spirito, perderà la capacità di ascoltare lo Spirito, che non lo sai che se non c'è la preghiera, che se non c'è una devozione profonda, che non c'è, se non c'è una decisione del cuore, lo Spirito non ti parla. Dovrai ricorrere a parole imparate qua e là, dovrai ricorrere a predicozzi, ma non saprai cosa dice lo Spirito. Scusa, non mi sto arrabbiando con te, eh? Però... E no, lo posso fare oggi, sai perché? Perché Geremia ha detto stamattina: mi hai sedotto, Signore, io mi sono lasciato sedurre, mi hai fatto violenza e hai prevalso, un fuoco sento dentro di me, volevo contenerlo, non ci sono riuscito. Poteva diventare rabbia, odio, giudizio, giustizialismo verso l'altro, e invece, grazie a Dio, può diventare fervore acceso per amore della causa dell'Onnipotente. Possa succedere pure a te, pure tu possa trasformare questi sentimenti peregrini di cui il diavolo spesso si appropria per logiche di riconciliazione, di perdono e di pace, e anche se sono un po' veementi, lascia che lo Spirito continui a parlare al tuo cuore. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, tu hai cambiato la nostra vita. Quando il tuo Spirito ci ha riscattati dalla morte, quando la presenza del tuo Figlio ci ha ridonato i connotati della salvezza, della speranza e della carità. Ora ti chiediamo di aiutarci a chiedere ciò che è buono, non solo e non tanto per noi, ma per tutta la Chiesa. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Rinnovala nel sangue del tuo Figlio, come hai promesso. Chiama pastori nuovi secondo il tuo cuore, capaci di guidare il tuo gregge nella fedeltà, nel coraggio e nella vera devozione. Aiutaci a sostenere le difficoltà che vengono dal nostro peccato, anche quello di noi pastori. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, di perdonare le nostre mancanze, l'incapacità di manifestare agli altri la speranza sulla quale fondiamo tutta la nostra vita. Perdona i peccati che abbiamo commesso contro gli altri. Aiutaci a perdonare quelli che abbiamo ricevuto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo di aiutare gli uomini che sono offuscati nella mente e nel cuore, per quelli che camminano lontano dalla tua legge, che non hanno conosciuto la salvezza. Raggiungili con il tuo Spirito, la tua parola di verità, li aiuti a conoscere la tua misericordia, sperimentarla. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli, mettili al riparo da ogni pensiero maligno, mettili al riparo da ogni maleficio, guariscili nel corpo e nello spirito, dona loro la forza di seguire il Cristo, ma anche di testimoniarlo con coraggio a questa generazione. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.